Allora, tra poco, tra 10 minuti, ci colleghiamo un attimo con la Sisal che ci dà un po' le gare, le percentuali delle partite tra domani e domenica, così sentiamo un attimo, ci confrontiamo. C'è Massimo Orlando intanto subito con noi, ciao di nuovo Massimo.
Ciao di nuovo.
Allora, adesso vi faccio sentire un po' di domande sparse anche degli ascoltatori, appena arriva anche Brambati con voi due, rispondiamo ad un po' di domande, Massimo, degli ascoltatori che ci sono arrivate sia scritte che audio. Vediamo appena mi danno l'ok ancora, è pronto, dovrebbe arrivare anche Massimo in questa seconda parte, eccolo qui. Allora, Massimo Brambati di nuovo, ben trovato Massimo.
Grazie, ciao.
Allora Massimo, facciamo una cosa adesso, un po' di domande degli ascoltatori con voi due prima di sentire poi la Sisal. Allora, c'è un audio, lo prendiamo, non so qual è la domanda, al volo così la sentiamo insieme, via.
Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio.
Io sulla questione Milan-Fiorentina, soprattutto sul fatto che i giovani del Milan abbiano avuto un'esplosione, quindi hanno vinto lo scudetto lo scorso anno, vi posso solo ricordare che sono cresciuti senza, diciamo, i tifosi allo stadio, quindi hanno avuto l'opportunità di migliorare e di avere, diciamo, dimostrato le capacità senza che ci sia stato qualcuno che l'abbia fischiato in ogni minimo errore. Oggi De Ketelaer non certamente ha questa opportunità e penso che sia non un giocatore che abbia certamente delle buone capacità diciamo tecniche, ma che mentalmente veramente non è un giocatore che possa diventare
insomma, non è convinto sul calciatore, ragazzi, mi sembra di capire, no? Quindi ne abbiamo parlato prima, ci può pure stare che qualcuno non sia convinto. Non so se volete aggiungere brevemente qualcosa. Bramba, riparto da te.
Ma non abbiamo ancora la certezza che questo gioco, a parte la chiave di lettura che ha dato per il pubblico che mancava nel momento della crescita di questi giocatori, era una chiave di lettura che avevamo anche intravisto noi all'epoca, però devo dire che è stata diciamo così cancellata questa chiave di lettura dal fatto che poi il Milan ha vinto lo scudetto con 70.000 persone allo stadio. Quindi sicuramente possono essere cresciuti, ma poi dopo la maturazione e diciamo così la laurea anche di campione d'Italia l'hanno presa con 70-80.000 persone a San Siro,
sì,
in partite anche difficilissime con il caldo. Io ricordo Milan-Fiorentina, Milan-Atalanta in casa con lo stadio super pieno. Io credo che quella rincorsa e quella fuga finale è veramente fa parte della storia ormai del Milan, e quindi sono giocatori che da quel punto di vista hanno bypassato.
Sono d'accordo.
L'unica cosa forse è molti di loro, quasi tutti tranne Ibra e adesso non ricordo chi altro, ma lo stesso Pioli, non hanno mai provato ad affrontare una stagione da campione d'Italia. Cioè, quando tu scendi in campo e sei campione d'Italia, hai sicuramente delle pressioni e degli avversari fatto in modo diverso, perché per loro può essere oggi vinciamo contro la squadra campione d'Italia e ce lo appuntiamo al petto, che è diverso giocare contro il Milan che può essere una sorpresa di quell'anno. Quindi può essere anche che lo stesso Pioli, non essendo abituato, perché anche per lui è la prima volta, forse sta passando l'esperienza di affrontare un campionato da campione d'Italia e magari
che è un
anche
po'
da quel punto di vista,
certo, che è un po' più diverso. Che è un po' diverso. Orlando, poi c'è un'altra domanda per voi, dai.
Ma guarda, per il Milan il periodo del Covid, insomma, ricordiamo tutti, è stato nella tragedia di quel periodo, anche ricordarlo per tanti giocatori è stata veramente una fortuna, perché il Milan andava male, il Milan era da tantissimi anni, insomma, che non dava soddisfazioni al suo pubblico e il pubblico mormorava. Io ti devo dire la verità, quest'anno ho fatto tante volte il commento del Milan, e quando De Ketelaer è entrato, ho giocato titolare, qualche mugugno, ma sinceramente per essere titolare, per essere, insomma, per indossare quella maglia lì, ti devo dire che è stato trattato anche troppo bene. Ecco, e il nostro amico, no, è stato trattato anche troppo bene, perché comunque il Milan ha vinto il campionato l'anno scorso, i tifosi stanno permettono tutto. Quando tu vinci dopo tanti anni uno scudetto, gli permettono tutto. E finisco, è chiaro che De Ketelaere, la gente giustamente può considerarlo un non giocatore in questo momento, perché non ha dimostrato. Quando lui dimostrerà, allora a quel punto faremo altre
valutazioni. Va bene, ci sta. Cioè, io appartengo alla categoria dei dubbiosi adesso. Io mi sono messo una categoria dei dubbiosi. Il dubbio, poi vediamo, può essere che uno lo cancella perché viene convinto dalle prestazioni.
Esatto.
Altro audio, 331-8200-23 per voi, vai.
Ciao, Civo da Varese, come
Ciao.
State?
Benissimo.
Volevo sottoporre un mio pensiero in merito alla stagione prossima dell'Inter. Vero che c'è tutta questa stagione da giocare, eccetera, eccetera. Però da tifoso sono un po' preoccupato. L'Inter in questo momento ha praticamente solo un difensore per il prossimo anno, Bastoni, perché Acerbi ancora della Lazio, era della Lazio, De Vrij non è ancora rinnovato, Skriniar andrà via. In attacco c'è Lautaro, però Lukaku tornerà almeno momentaneamente al Chelsea, e Lukaku attuale sappiamo com'è. Dzeko ha sempre un anno in più e dura al massimo mezza stagione perché poi fa fatica. E l'altro attaccante è Correa, sappiamo tutti la situazione di Correa.
Preoccupazioni future.
Non sarà un futuro abbastanza poco roseo? Grazie.
Brambati, in difesa magari ti chiamano, mettiti in forma, non si sa mai. Massimo.
No, è logico che l'Inter, da quando insomma ha questo tipo di problemi economici, ha secondo me bucato la cessione di Skriniar, perché insomma bisogna anche dire la verità, purtroppo lì un errore è stato fatto nel rinnovo e nella non cessione di Skriniar al momento giusto. Probabilmente qualcuno voleva troppo, ha tirato troppo la corda, ormai questa storia la sappiamo tutti, e Skriniar è andato a parametro zero, e quindi tu perdi un giocatore importante, quindi non manchi un guadagno nel momento in cui non lo vendi quest'estate, e adesso manca sicuramente una situazione squisitamente tecnica, che è quella di questo centrale che insomma rappresentava un po' il fulcro della difesa nerazzurra. Quindi io penso che l'Inter dovrà purtroppo fare i conti, come lo fanno tutti, con lo stato del bilancio, e quindi credo che non può andare a prendere giocatori, non potrà andare a prendere giocatori per sostituire per esempio Skriniar, che costano determinati soldi. Lo poteva fare prima con Bremer, per esempio, se avesse venduto Skriniar e avesse portato a casa dei soldi. Oggi il mercato dell'Inter secondo me si baserà soprattutto a seconda di chi venderà, perché secondo me un altro lo vende.
Un altro lo vende. Orlando, anche la tua risposta, poi c'è una domanda io, sì, andiamo alla Sisal,
sì,
dai.
Sì, guarda, ti devo dire la verità, io mi auguro per l'Inter e per i tifosi dell'Inter che ci sia una cessione, perché insomma una squadra come l'Inter non può vivacchiare in questo modo qui, vendo questo per comprare quell'altro. È vero che è cambiato il calcio, bisogna stare attenti alla parte economica, però mi auguro veramente che arrivi una proprietà solida e che possa tornare a fare investimenti. Se fossi un tifoso dell'Inter, anch'io sarei molto ma molto preoccupato, ecco, questo mi sento di dire.
Allora, stiamo per far intervenire la Sisal, andiamo un attimo sulle percentuali, così le commentiamo un attimo al volo insieme, però vi voglio chiedere una cosa, proprio visto che c'è Roma-Juve domenica sera. Prima ho fatto la domanda in chiave Napoli-Lazio agli ospiti, invece adesso la faccio a voi, siete due importanti dirigenti di due squadre, dovete scegliere un allenatore e avete la possibilità di scegliere, vi do due nomi, tra Mourinho e Allegri. Chi scegliete attualmente per una squadra di livello importante? Brambati, parto da te.
Ma io non scelgo né uno né l'altro.
Neanch'io.
Ammazzo.
Però se devo scegliere per forza uno dei due, scelgo Allegri.
Scegli Allegri. Perché? Dammi una motivazione. Dammi una motivazione.
Ma perché secondo me anche se diciamo così non vedrei del bel gioco, ma ho comunque la possibilità con quello che ho, con quello che gli metto a disposizione, forse più possibilità di arrivare ai risultati rispetto all'altro.
Orlando?
Questa è la mia chiave di lettura, personale.
Perché anch'io nessuno dei due, perché amo il bel gioco e non è una caratteristica dei due allenatori. Ma perché? Perché se vince la Roma, quando vince, vince Mourinho, quando perde, perde la squadra. E allora, per questa motivazione qui, secondo me quando vince, si vince tutti. Tu mi dirai, è un personaggio, è sold out, tutte cose che gli abbiamo riconosciuto.
No, io su questa cosa del sold out prendo un po'...
Ma io praticamente, scusa, ma noi praticamente siamo i direttori sportivi.
Eh sì, devi scegliere, capito? Ti dicono, guarda, c'è la possibilità...
Quanto ci date per fare...
Vabbè, Brabati, adesso lei non stia a guardare adesso la parte economica, come sempre.
E poi un'altra cosa, visto che siamo in Italia, però... Mourinho ti chiede un mercato veramente difficile poi da accontentarlo, e secondo me Allegri invece da questo punto di vista sarebbe più facile da gestire.
Pure Allegri però insomma le richieste le fa,
sì perché non era la Juve, ma mettiamo che forse dopo quest'anno anche lui, non dico abbasserà un po' la cresta, ma molto probabilmente ha capito
che cambia.
Cosa è cambiato.
Vediamo un po'. Ragazzi, facciamo una cosa, sentiamo un po' di percentuali della Sisal e allora andiamo, dai, così le commentiamo insieme.
Zona Sisal a Maracanã.
Se parliamo di zona Sisal c'è lui, Gianluca Boserman, esperto Sisal Tipser. Ciao Gianluca, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Allora senti Gianluca, abbiamo parlato molto un po' di tutte le partite, però mettiamo un po' di ordine. Partiamo con Fiorentina-Milan, mi dai le percentuali così voglio sentire se sono d'accordo Orlando e Brambati oggi, vai.
Va bene, Fiorentina-Milan, la Fiorentina che respira dopo la vittoria di Verona, Milan 3 vittorie in fila, vuole conservare il secondo posto. Un solo successo toscano negli ultimi 6 incroci in campionato. Milan vincente al 37, Fiorentina al 34, pareggio al 29. C'è grande equilibrio. Due protagonisti, Cabral assegna al 26% e dall'altra parte noi ci sentiamo di dire Zlatan Ibrahimovic e gol al 30%, 11 gol contro la Viola con 3 maglie, Juve, Inter e Milan.
Che dite? Può essere Ibra al momento, alcuni lo danno informazioni, altri no, però mi sembra un po'... Che dite? Orlando, sentivo che volevi qualcosa.
No, le quote così veramente vicine, sì, equilibrate, sono più che giuste. No,
su Ibra, Ibra
dall'inizio no.
No,
dai, no. È un rischio... Secondo me, che a parte che Ibra decide lui se giocare o no, nel senso che vada Stefano
Pioli, lui.
Esatto, mi sento bene, però i 90 minuti no, magari 30 minuti se la squadra dovesse aver bisogno.
Dici
sicuramente
entra e segna. Brambati, tu che dici?
No, dico comunque che insomma, no, non credo nemmeno io 90 minuti, però io credo che, io sono sempre di questo avviso. Cioè vedere ancora un giocatore a 41 anni da una parte che gioca in una squadra importante, campione d'Italia come il Milan, sono contento per lui, perché vuol dire che è stato un grande professionista, che si è curato, che si è preparato. Dall'altra parte dico, cioè ragazzi, ancora uno di 41 anni che gioca in una squadra così importante e siamo lì ad aspettarlo. Io la vedo anche dal punto di vista insomma un pochino disarmante, perché con tutti i problemi economici che abbiamo, perché rispetto alla Premier siamo indietro da quel punto di vista, insomma ancora essere lì con questi giocatori e non invece rischiare su qualche giovane che non deve essere per forza un giovane che arriva dall'estero, chissà cosa, ci sono tanti giovani anche nelle serie minori. Dici, Massimo lo sa benissimo, potremmo anche provare a prendere e rischiare, perché ci sono.
Sì. un po' la penso come te, perché Roma-Juve, le percentuali, Boserman, qualcuno ci scrive Mourinho, Allegri, due allenatori più obsoleti e più strapagati della Serie A, hai capito? Quindi dice, perché fate? Scegliete questi due, se... c'è una bocciata la scelta. Vabbè, che vi devo dire, quella pensano così, io non posso essere, non posso cambiare il pensiero. Boserman, che dici su Roma-Juve?
Allora, dico che la Juventus vuole avvicinare la zona Champions, reduce da 4 vittorie consecutive, Roma che arriva dal tracollo con la Cremonese, però il dato più importante è uno, che negli ultimi 18 anni, quindi non due giorni, 18 anni, la Juventus ha perso solo 6 volte con la Roma in Serie A, quindi i dati sono questi. Detto questo, però, secondo noi è un'altra partita ancora più in equilibrio rispetto a quella del Franchi.
Addirittura
35 Roma, 34 Juve, 31 il pareggio. Ah. E è al 59%, Marco, vi aggiungo, sarà una gara con meno di 3 gol complessivi, perché si sfidano la seconda e la terza difesa del campionato.
Dammi due protagonisti, perché voglio sentire qui chi avete scelto.
Beh, è Roma-Juve, secondo noi può essere solo uno, ed è il giocatore col numero 21 della Roma, Paolo Dybala, gol o assist al 39%, dall'altra parte Dusan Vlahovic, gol o assist al 34%, e poi vogliamo far felici i tifosi della Juventus, perché secondo noi, sempre in quest'ottica di una marcatura, un passaggio vincente, Paul Pogba al 20%.
Ma che dite? Gioca Pogba dall'inizio, Orlando?
No, non dall'inizio, in generale, partita, per noi è male.
Che dici? Lo rischia?
Parte che anche qui sono d'accordo sul fatto dell'equilibrio, perché rientra Smalling, Abraham e Dybala, voglio dire, la Roma assolutamente se la gioca con la Juventus, non credo che possa giocare dall'inizio, però anche qua, piano piano, bisogna iniziare ad inserirlo. Questo è poco, ma sicuro, magari 45 minuti ci sta che lo possiamo vedere. Più che altro abbiamo bisogno di vederlo, perché sinceramente tutto quello che è successo in quest'annata per lui, vedere se sta bene, se è il Pogba che conoscevamo, insomma, ce l'aspettiamo, anche i tifosi della Juve, mettiamola così.
Bramba!
Ma la partita, ha detto bene il nostro amico, ha detto bene, nel senso che mi sembra che le quote rispecchino un po'
percentuali molto equilibrate,
molto equilibrate.
Io però appunto una fiche, caro Massimo, su Dybala.
No, beh, ci può stare anche perché è un giocatore che ha nelle corde di poter essere decisivo. E questa magari è una partita con il fatto di avere il pubblico dalla sua, di far vedere magari che la Juventus ha sbagliato. Detto che secondo me la Juventus non aveva sbagliato, perché a ottobre il contratto loro gli avevano proposto e al doppio anche di quello che prende oggi alla Roma. Io ribadisco quello e risottolineo quello che ho detto ieri: per me Dybala si è fatto gestire malissimo. Dal rifiuto al Manchester United, 15 milioni di pound all'anno, e lui ne voleva 18, al rifiuto dei 7,5/8 più bonus che la Juve gli aveva offerto in quel famoso ottobre, dove poi invece lui è andato a scadenza. Questi sono errori di gestione di un giocatore. Il calciatore, che può essere il portiere o l'attaccante, sbaglia un'uscita o sbaglia un gol. Il procuratore, se sbaglia la gestione di questo di un giocatore così importante, perdi tantissimi soldi. E io sono sempre dell'idea che il procuratore deve cercare di ottimizzare il lavoro che fa in campo il giocatore sul contratto, e darlo sul contratto. Quindi io credo che sia stato gestito lui
male.
Prende 4 milioni, adesso non so quanto, nel 2019 15, addirittura pound, 15 milioni, e un anno e mezzo fa ne ha rifiutati 8 o 7,5 più bonus dalla Juve. C'è qualcosa che non va.
No, anche ieri hai toccato questo tasto.
Una valutazione sul fatto che allora qualcuno deve aver detto al ragazzo: non ti preoccupare, perché tu a scadenza troverai il mondo ai tuoi piedi. E non è così, e così non è stato, perché non è venuto a cercarlo il Bayern di Monaco, il Liverpool, il Manchester City, il Manchester United, non sono venuti a cercarlo, nemmeno per esempio il Tottenham di Paratici è andato a cercarlo, che lui l'ha avuto alle sue dipendenze.
No, è anche lì arriva sollevato. Una valutazione fatta. C'è stata, certo. Cioè. Allora, l'ultimissima chiedo proprio prima di salutarvi a Gianluca Boserman. C'è un match delicato domenica alle 12.30 sì. In chiave salvezza, Spezia Verona. Mi dai le percentuali solo della partita secche, così, Gianluca?
È la giornata del totale equilibrio, Marco, perché qui pure siamo 35 Spezia, 33 Verona, 32 il pareggio, però c'è un dato molto importante. Nelle ultime 6 di campionato lo Spezia ha realizzato 2 punti appena, il Verona ne ha conquistati 8 e si trova adesso a 3 punti dai Liguri, che vorrebbe dire salvezza.
Massimo, parto da te. Questa partita è molto delicata, perché insomma... ieri tra l'altro al picco c'è stato un entusiasmo, una carica dei tifosi verso la squadra in allenamento pazzesca.
No, per favore, parla te, che io poi dopo ho poco da dire.
io ti dico la verità, la sera che ha perso il Verona con la Fiorentina è un mio amico chiamato Zaffaroni.
Apposta te l'ho chiesto.
Esatto. E io credo che Zaffa ha 13, cosa, quante partite mancano? 13?
Sì.
Ok.
Sì.
Secondo me ha 13 partite che dovranno essere 13 finali, ma dovrà stare molto attento a non far passare questa partita come un dentro e fuori. Non è vero. Tu puoi anche andare a Spezia, a pareggiare e avere altre 12 partite per farle inseguimento. Secondo me oggi questa cosa del dentro fuori a 13 partite dalla fine è prematura. È prematura far passare queste sfide come un qualcosa che o ti salvi o sei retrocesso.
Quindi tu dici c'è ancora strada, no?
C'è ancora tanta strada. Andare là, giocarsi giustamente la partita, cercare secondo me di uscire con dei punti al picco,
certo.
Parlo per il Verona, ma lo stesso ragionamento credo che farà lo Spezia,
sì.
Nel senso che lo Spezia potrebbe anche dire vabbè, io spero oggi di non perdere e poi mi rigioco le altre 12 partite, io poi non conosco i calendari. È una sfida sicuramente delicatissima,
è una sfida delicata, sì.
Può
sì,
valere sì. Sicuramente tanto, però un pareggio farebbe rimanere immutate le cose e con ancora chance di un Verona che, ricordiamoci, all'inizio dell'anno, quindi del primo di gennaio del 2023, avevamo già data per retrocessa.
È vero. Orlando e poi vi saluto.
Guarda, anche qui il nostro amico Boss ha dato un equilibrio più che giustificato. Ti devo dire la verità, ha ragione Massimo, che manca ancora tanto. Però il Verona ha già fatto uno sforzo per recuperare, no? Da una situazione molto brutta. Se dovesse perdere mentalmente e ritornare a meno 6, secondo me sarebbe difficile poi ripartire. Ecco perché è una partita così delicata. Un pareggio lascia tutto veramente come adesso. Se invece dovesse perdere il Verona, vedo un Verona in grandissima difficoltà.
Va bene, ragazzi, io intanto saluto Boserman e la Sisal. Gianluca, grazie, a presto, un abbraccio, a lunedì.
Ciao Marco, un abbraccio a voi, a lunedì.
Ciao.
Zona Sisal. Amaracanà.
E poi saluto e ringrazio, augurandovi un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì per analizzare tutto quello che è successo. Il doppio Massimo Brambati e Massimo Orlando, grazie e buon fine settimana
buon
ad entrambi.
Weekend a voi, un abbraccio.
Ciao ragazzi, grazie. Break per noi, perché poi abbiamo un po' di cose da condividere con voi alle 16. E vi ricordo, alle 16.30 una bella intervista realizzata da Gaetano Mocciaro di Tutto Mercato Web a Pato. Un 19 minuti con Pato che vi proponiamo, quindi rimanete con noi, lo ascolteremo intorno alle 16.30, tra poco.